Cominceremo con un riepilogo di quanto abbiamo finito di dire ieri, ovvero sia struttura e azione come gli oggetti della i possibili oggetti della sociologia, fondamentalmente. Abbiamo visto che la necessità di un argomento, di un oggetto di indagine configurato e definito è fondamentalmente mutuata dalle scienze naturali, che si sono costruite così, nel lungo percorso dalla loro nascita intorno a metà del 600 fino ad oggi, comunque al tempo in cui cominciano questi primi vagiti delle scienze sociali, attraverso una specializzazione progressiva. Specializzazione progressiva che ha un suo senso fino a un certo punto, ovvero sia finché rimane anche un livello di discorso comune fra le diverse scienze, a parte gli specifici approfondimenti che ognuna di esse mette in campo, ma che comincia a diventare problematica quando questa specializzazione va oltre il ragionevole e diventa, come dice i sette saperi, iperspecializzazione. Iperspecializzazione vuol dire che le singole discipline non parlano più tra loro. E comincia a diventare difficile perfino che si parli all'interno delle sottodiscipline, all'interno delle discipline. Perché è chiaro che esiste la fisica, esiste la matematica, però la fisica non è che si esaurisce nella fisica. Fisica c'è la fisica dei corpi solidi, la fisica dei corpi liquidi, gassosi, la microfisica, la fisica delle particelle, ce ne sono una carrettata. E tutte queste tendono a, come dire, fare lo stesso ragionamento, a diventare delle province chiuse, nelle quali ci sono solamente quelli che praticano quelle specifiche discipline. E questo è un problema che abbiamo anche noi. Siamo cominciati come sociologia, dopodiché abbiamo cominciato a ampliare lo spettro e vi trovate infatti una serie di sociologie a disposizione che è forse addirittura pletorica, però diciamo che è il risultato del modo nel quale si produce il sapere nella nostra cultura. Come dicevamo ieri, il problema è che dalla definizione di Comte questa evidenza dell'oggetto non c'è, non risulta, perché sarebbe come a dire il mio oggetto è tutto. Capite che, no? In un discorso di specializzazione e di delimitazione degli ambiti non funziona. Quindi i successori di Comte, che come abbiamo detto condividono con lui la necessità di un discorso sociologico, evidentemente, cioè vedono il senso della disciplina, ognuno propone, no, una possibile soluzione a questo enigma. Senza stare a fare particolari questioni, come abbiamo visto, alcuni possono essere raggruppati sotto l'insegna della struttura e quindi essere definiti prima strutturalisti e poi structural funzionalisti, altri invece privilegiano l'azione, soggettiva. Ieri abbiamo fatto tutta una serie di ragionamenti che mi pare di dare per scontati e risolti, visto che non mi chiedete niente in proposito, però dobbiamo in qualche misura continuare a ragionare un tantino in proposito, perché come abbiamo visto, che succede? Che una delle correnti, mettiamola così, uno dei campi, si focalizza su certi aspetti della convivenza sociale, l'altro si focalizza su altri aspetti della convivenza sociale. Come facciamo a descrivere un po' meglio il modo nel quale l'uno campo tratta la variabile dell'altro e viceversa? Ovvero sia, abbiamo detto che struttura e azione sono due tratti abbastanza riconoscibili del sociale, no? Se anche voi guardate, fate un minimo mente locale sulla società, vi accorgete che ci sono aspetti strutturali e aspetti dell'azione, no? Cioè, ci sono istituzioni, ci sono burocrazie, ci sono modalità di rapporto che sono appunto strutturali e poi ci sono quei casi di evidente importanza dell'azione soggettiva, di cui l'esempio che stiamo usando, il più vicino, e spero che sappiate di cosa parlo, è quello della famosa Greta del movimento ambientalista, no? Ecco, allora, come facciamo? Cioè, coloro che studiano la struttura non ritengono che, no, sia significativo ciò che fanno le tante grete del pianeta? E E quelli che studiano le tante crete del pianeta non ritengono importante la struttura? Come funziona questa cosa? Per chiarirla un po' meglio, di solito uso il trucco matematico della variabile. Spero di non andare a complicarvi ulteriormente la vita, immagino che qualcosa dovreste aver sentito in proposito, ovvero sia sapete che esistono variabili dipendenti e variabili indipendenti. Allora, la variabile indipendente è quella che, come dire, varia per conto suo. La variabile dipendente è quella che varia in funzione delle variazioni dell'altra. In gergo matematico abbiamo che y è uguale f di x. Non è difficilissimo, insomma, è matematica ma non morde. Quindi, se noi associamo all'una e all'altra variabile struttura e azione, capiamo qual è il modello di ragionamento dei teorici di entrambe le fazioni? Che vuol dire? Vuol dire che per gli strutturalisti la variabile indipendente è la struttura e l'azione è la variabile dipendente. Quindi diciamo che l'azione è funzione della struttura. Al variare dell'una varia anche l'altra, in modi prevedibili, descrivibili, noti. Quindi, da un punto di vista come dire, del risparmio delle energie di studio, cosa mi conviene studiare a me? La variabile indipendente, perché una volta che studio lei, avrò anche tutti i modelli di variazione dell'altra variabile. Ci siamo fin qui? Quindi diciamo che, e viceversa, gli studiosi dell'azione dicono no, la variabile indipendente è l'azione soggettiva, la variabile dipendente è la struttura. Quindi non è che non riconoscono il fatto che esistano sia l'una che l'altra, però in qualche misura le gerarchizzano e dicono che è più rilevante il variare dell'una e quel variare stesso dà conto del variare dell'altra. Ok? Quindi io studio l'azione perché? Perché comunque è quella la fonte della variazione della struttura. Quindi io capendo l'azione capisco sia l'azione che la struttura. Viceversa, se ritengo che questa sia la struttura, dico allora io studio la struttura perché una volta che ho compreso la struttura so anche come funziona l'azione, perché ne dipende. Ok? Quindi se io studio la struttura, capisco anche l'azione. Quindi non è un problema di, come dire, esclusione radicale dell'un termine o dell'altro, ma è un problema di, come dire, ipotesi di dipendenze significative. La struttura dipende dall'azione o l'azione dipende dalla struttura? Dal mio punto di vista, una volta che aderisco a uno di questi due punti di vista, ho tutto il sociale descritto da una sola chiave interpretativa. Ci siamo? Allora, come possiamo capirla un po' meglio, sta cosa? Farebbe comodo la definizione di struttura di Karl Marx. Allora, aspettate solo un attimo che vediamo se riesco a tirarla giù dal sito, che mi sembra la cosa più sensata. Come vi dicevo, le slide di questi argomenti sono già tutte online, le trovate qui sotto da qualche parte, eccoli, no, troppo. Allora, struttura e azione, scarica il materiale. Come ti pare, come si dice in gergo. Allora, Muy bien, allora, vedi, molto meno traumatico del... Allora, anche per i... Lo vedete? Sì, non si legge granché, ma tanto adesso ve le leggo a voce, per cui diciamo che... E dove sei? Qui, perfetto. Condividiamo lo schermo, quindi le vedete anche a casa. Ecco qui. Allora, qui prima di leggere le parole di uno dei più importanti pensatori della storia della cultura occidentale moderna, che si sia o meno d'accordo con lui è irrilevante, ragioniamo un attimo sul problema della definizione. Spesso e volentieri mi chiedete le definizioni, vi segnate le definizioni, eccetera, eccetera, eccetera. Questo sembra in qualche misura suggerire che pensiate che queste definizioni abbiano un qualche genere di, no, valore per certi versi. Il che è vero, però non sono in qualche modo descrizioni dell'esistente neutrali. Le definizioni sono dei modi di presentare alcune cose che spesso e volentieri sono orientati secondo la prospettiva di chi le formula. Perché vi dico questo? Perché se io dovessi prendere una definizione di questo genere, ovvero sia completamente scevra da influenze teoriche, direi questo. La struttura è un insieme coordinato e relativamente stabile di elementi. Qual è il problema di questo tipo di definizione, che è una descrizione più che una definizione? È il fatto che di fatto afferma l'evidente e basta. Da un punto di vista di migliore comprensione del fenomeno, da un punto di vista di inserimento del fenomeno in un processo di riflessione, critica, analisi, eccetera, non serve a nulla. Non dico che sia una tautologia, ma quasi ci siamo. Quindi, se questa è una definizione neutrale, come sono quelle non neutrali? Ecco, sono tutte le altre fondamentalmente, perché questo è quello che voi troverete se decideste di cominciare a studiare come persone serie, come abbiamo detto più volte, andando a vedere dei testi, ponendovi qualche interrogativo, perché abbiamo detto, lo ripeto fino alla nausea, ma parte del, diciamo, la gran parte di quello che voglio insegnarvi, quindi va bene. Il vostro sapere è vostro. Il vostro sapere si costruisce sui vostri interrogativi, sulle vostre domande, sulle vostre curiosità, sulle vostre questioni. Per esempio, a voi probabilmente di questo non ve ne frega niente, ma c'è qualcuno al quale magari importa. Ecco, allora il sapere di quel qualcuno trarrebbe giovamento dall'andarsi a vedere qualcosa su Karl Marx e Parsons, come vedremo, ovvero sia sui grandi strutturalisti, o Durkheim, che abbiamo menzionato, ma non ho poi preso per motivi che poi vi dirò. Capite? Quindi non è semplicemente un ricevere passivo, è un interrogare ciò che viene ricevuto e dirsi: ma a me questo mi interessa più di quanto non serva per l'esame, oppure mi limito a quello che mi stanno dicendo e me ne frego. Vanno bene tutte le cose perché è chiaro che non è che vi possa interessare tutto. Diciamo che comincia a non andare più bene quando non c'è proprio niente che vi interessa, perché a quel punto qualcosina che non quadra forse c'è. Ad ogni modo, vediamo questa definizione marxiana. Nella produzione sociale della loro esistenza, gli uomini entrano in rapporti determinati, necessari, indipendenti dalla loro volontà, in rapporti di produzione che corrispondono ad un determinato grado di sviluppo delle loro forze produttive materiali. L'insieme di questi rapporti costituisce la struttura economica della realtà, della società, scusatemi, cioè la base reale sulla quale si eleva una sovrastruttura giuridica e politica e alla quale corrispondono forme determinate della coscienza sociale. Vedete che rispetto alla definizione di prima, no, ci sono un po' di cosette in più fondamentalmente. Qualcuno vuole dirmi in parole sue cosa ci dice Marx qui? Non vorrei che va affollaste, poi rischiamo l'assembramento, eviterei tutta sta gente improvvisamente che vuole parlare tutta insieme. Però vi ripeto che parlare è parte del vostro addestramento universitario. Io prima o poi vedo una mano, arrivo, t'ho notato. Finisco sta frase e ti do la parola. Dico, prima o poi riuscirò a fare i, i, premi di eloquio e discussione e dibattito come nelle accademie americane, che trovo sia una delle poche cose che meritano di essere riprese. Perché prepararvi a parlare al resto del mondo è importante, che è l'altra parte del discorso sulle parole che abbiamo già fatto. Voi potete avere le parole, ma dovete anche dirle a qualcuno e dovete dirle in modo che servano al vostro scopo, quale che esso sia. Ricordatevi che la retorica antica era esattamente questo, ve l'ho detto, la ragione al tempo dei filosofi greci era vincere, era agon, era combattimento. Erano due filosofi, uno contro l'altro, che dovevano vincere. Gli veniva data una tesi da dimostrare, loro la dovevano dimostrare a tutti i costi contro l'altro vincendo, anche se era una tesi indimostrabile per certi versi, che non aveva nessun tipo di aggancio con la realtà, tant'è che poi succedeva che se uno voleva proprio strafare, vinceva sostenendo la tesi e anche poi andandole contro. Tanto per capirsi. Quindi noi dobbiamo parlare, perché dobbiamo parlare ed essere convincenti? Perché ci interessa, no? Perché ci permette di ottenere quello che vogliamo, perché ci permette di entrare in rapporti con persone che ci interessano. Perché ci consente di, una volta trovato ciò che ci interessa di più, dargli pubblicità, fare in modo che accada, articolare delle visioni di questo possibile desiderabile più raffinate, più vive, più importanti. Noi facciamo quasi tutto parlando, ragazzi. Chi non è in grado di parlare si sta tagliando fuori da qualsiasi cosa, perché parlare è avere amici. Avere storie, avere partner, avere ragione, avere risorse, avere punti di vista, avere qualcosa in nome di cui parlare. Ricordatevelo, perché questo va ben oltre la sociologia, l'esame, la criminologia e tutte le cose che insegniamo qui. Qui parliamo di dinamiche di vita fondamentali. Quindi parlare è importante. Grazie al nostro collega che ci dice qualcosa. Prego. Uno dei primi rudimenti della questione è alzarsi e dire chi si è. Bene.
Allora, a quanto ho capito, secondo Marx esiste nella società una struttura e una sovrastruttura. La struttura, per aver capito che sono le industrie, ad esempio, ciò che produce lavoro, e invece la sovrastruttura è proprio dal punto di vista governativo, magari anche. Qualcosa che riguarda anche magari la politica.
Sì, tutto il resto si potrebbe dire fondamentalmente perché vale questo discorso. Bene, l'idea è esattamente questa, grazie. Quindi che succede? Che andiamo a vedere un po' i termini, cosa che ogni volta mi crea delle vertigini temporali perché quando eravamo giovani noi questo era proprio il modo in cui si parlava, figuratevi che palle per certi versi, però insomma diciamo che sono cose che hanno sagomato significativamente intere generazioni di persone. Allora, vediamo di essere un po' più attenti e di cercare di capire come si dovrebbe leggere, perché pure leggere, no, non è semplicemente ricevere parole, ma è cercare di capire perché vengono scritte, tutta una serie di cosette carine. Nella produzione sociale della loro esistenza. Quindi, come vedete, qui Marx sta già dicendo una cosa, non è semplicemente una frase di circostanza. Lui ci sta dicendo che di fatto i rapporti sociali, ciò che accade in un gruppo all'interno del quale ci sono forze differenziate, è qualcosa che si produce in società. E tra l'altro vedete che il verbo produrre è un verbo estremamente connotato in termini economici. Richiama di fatto, stabilisce un parallelo tra come si crea la società e come si crea lavoro, produzione, merci e via discorrendo. No? Non è creazione, ad esempio, è produzione. Produzione sociale. E che fanno gli uomini in questo processo di costruzione del sociale? Entrano in rapporti determinati, necessari e indipendenti dalla loro volontà. Vi ricordate quando dicevo ieri che la struttura si pone come limite all'agire del soggetto, no? Il limite che dovrebbe in qualche misura evitare che il soggetto faccia danni. Il fatto che il soggetto diventi pericoloso per gli altri, tutte queste cose qui. Quindi la struttura ha un carattere normativo e cogente. che è quello che ci dice qui Marx, perché questi rapporti nei quali noi entriamo quando facciamo parte di un gruppo fondamentalmente, sono determinati, necessari e indipendenti dalla nostra volontà, cioè ci si impongono. Non è che lo fai perché te va, non lo fai perché trovi che sia giusto, non lo fai perché è frutto di una tua scelta, lo fai perché devi e non hai alternative. Indipendenti, dalla nostra volontà, determinati e necessari. Quindi già è tutto scritto, tu entri a far parte di un meccanismo, di una struttura, appunto, che ulteriormente definita viene descritta da lui come rapporti di produzione che corrispondono a un determinato grado di sviluppo delle forze produttive materiali. Tra l'altro, come vedete, non c'è spazio per lo spirito. È tutto produzione materiale, quindi proprio industria vera e propria, il secondario formulato. Quindi questi rapporti dipendono, derivano, eccolo, il discorso che dicevamo, la variabile indipendente, è questo, è il grado di sviluppo delle forze produttive materiali. Al cambiare delle forze produttive e dei rapporti di produzione, cambiano anche i rapporti nei quali entrano gli uomini. Ci siamo fin qui? Quindi è piuttosto evidente qual è la variabile indipendente, l'economia, definita in termini di versante produttivo, ragazzi, sia chiara sta cosa, capitela, perché l'economia può essere intesa sia da un punto di vista della produzione che dal punto di vista del consumo. Con Marx parliamo quasi, no, direi esclusivamente di produzione. Quello che rileva è ciò che permette l'accumularsi e l'espandersi del mondo delle merci, i rapporti di produzione. Tant'è che nella frase successiva Marx ci dice esattamente questo. L'insieme di questi rapporti di produzione costituisce la struttura economica della società. Fine. La variabile indipendente è formulata. I rapporti di produzione e il loro grado di sviluppo. Se io studio questo, capisco tutto il resto, perché tutto il resto, come vedete, è la sovrastruttura giuridica e politica e le forme determinate della coscienza sociale. Perché io devo stare a perdere tempo a studiare il diritto, le scienze politiche, i rapporti interpersonali, quando tutti questi variano al variare dei rapporti di produzione? Studio i rapporti di produzione e ho risolto. So se è chiara la cosa. Sì o no? Ok. Non solo, ma come vedete, Marx, come dire, abbonda in affermazioni apodittiche.
Scusi, professore.
Sì, no, non avevo dubbi. Prego.
Quindi possiamo dire che la società giuridica economica si basa solo sullo sforzo che compie l'uomo per produrre.
Questo è già un riformularlo fondamentalmente, perché comunque questo salva una componente autonoma umana. Invece no, qui parliamo proprio dei rapporti di produzione che modellano tutto il resto. È la dinamica indipendente dei rapporti di produzione dei quali gli uomini fanno parte come componenti, diciamo, non abilitate a modifica, che definisce il tutto. Lo sforzo che
l'uomo produce quello e solo quello, praticamente.
Sì, diciamo che l'uomo collabora alla produzione, in qualche modo qui vediamo già il sistema, che è quello che poi viene definito così nella grandissima parte della pubblicistica del Novecento e anche quella corrente, no? Quando parliamo di loro, del sistema, di queste cose, vediamo una struttura che si sta rendendo autonoma da coloro che l'hanno messa in campo. E questo è un problema che adesso affronteremo, perché Simmel lo tratta molto meglio, diciamo, di Marx da questo punto di vista. Diciamo che chiaramente il marxismo meriterebbe molta più attenzione, perché questo è piuttosto rozzo come approccio, però quello che vi interessa al momento capire è questo, ovvero sia che qui l'esempio di una struttura che si impone agli uomini è palese. Cioè la struttura che detta detta i rapporti, detta i modi attraverso i quali entriamo in rapporto, detta i proventi che traiamo da questi rapporti, il rapporto fra il capitale e la forza lavoro e tutte le varie cose che sono la base reale, come dice appunto Marx, di tutta la sovrastruttura che è quella con la quale in qualche misura si è cercato di abbindolare alcune classi a favore di altre. Qui chiaramente entra in gioco il problema della falsa coscienza. Ci sono un sacco di questioni in ballo che però per il momento lascerei da parte perché non ci interessano. A me al momento quello che interessa è che vediate la dinamica attraverso la quale un sistema a paradigma esclusivo tratta questi argomenti. Cioè qui abbiamo ciò che va studiato, che è la struttura economica, ciò che deriva dalla struttura economica, che è tutto il resto, quindi la sovrastruttura giuridica, le arti, perché ora qui non sono menzionate, ma insomma, qualunque altra manifestazione all'interno del sociale deriva il suo movimento, le sue apparentemente peculiari dinamiche, dal movimento dei rapporti di produzione. Chiaro?
Grazie.
Prego. Allora, direi che posso chiudere la condivisione, se no poi diventate isterici a vedere sempre la stessa cosa. E ci siamo? Quindi è come dire, un'affermazione molto forte, una definizione che serve a confortare e a rafforzare un punto di vista in qualche modo non universale, il punto di vista dell'autore su quello che dovrebbe essere il modo migliore di leggere il sociale. E vi faccio presente che Marx non è un sociologo, Marx è un filosofo. Però diciamo che a me interessa come dire, la definizione e il movimento della definizione, il peso della definizione. Perché dico peso? Perché, come vedete, le parole hanno un peso. Ora, noi disgraziatamente viviamo in tempi nei quali le parole vengono usate in modo estremamente, come dire, così, raffazzonato e blando. E quindi sembra che uno possa dire qualsiasi cosa e tutto questo non abbia nessun tipo di riscontro, di effetto, eccetera. Voi tenete presente che le parole di Marx hanno modellato il XX secolo. Il XX secolo è la storia del marxismo realizzato, che non è il pensiero di Marx, ma è ciò che è stato fatto del pensiero di Marx in certi contesti, oppure ciò che è stato fatto contro il pensiero di Marx. Ma quello che scatena il XX secolo, le due guerre mondiali, le lotte politiche fino all'altro ieri, tutto questo è Marx. Quindi quello che chi dice che le parole non contano, sbaglia, perché le parole contano e come. Questo è il punto. Come vengono recepite, come vengono declinate, come vengono trasformate in prassi è importantissimo. Ok? Quindi Marx è qualcuno con cui bisogna fare i conti, perché al di là di tutto, a parte tutto, nel porre l'accento su queste dimensioni è stato profetico, molto attento alla sua realtà, ma comunque profetico rispetto alla nostra, perché di fatto le dinamiche che vengono descritte dalla filosofia marxiana ad oggi sono pienamente in atto. Quindi è un buon modo per leggere la realtà. Dov'è il problema? Che l'accento sull'economia è profondamente moderno. Perché? Scusami. È profondamente moderno perché, come abbiamo visto, di fatto la modernità nasce insieme all'economia, se vi ricordate, no? La modernità nasce con le industrie, nasce con lo sviluppo delle borse e quindi le prime transazioni finanziarie che hanno dato, come dire, hanno dato adito a fenomeni che già allora avrebbero dovuto farci sospettare che la borsa qualche piccolo problema ce l'avrebbe avuto. Non so se siete al corrente della faccenda dei bulbi di tulipano ad Amsterdam nel 600. Allora, io ripeto, ragazzi, non sapere queste cose è noioso perché sono cose divertenti. Adesso, soprattutto adesso. Perché appunto segnano cosa? Disegnano il fatto che noi agiamo spinti da tutt'altro che la ragione economica. Perché appunto i bulbi di tulipano, voglio dire, per carità, tutto il rispetto per i tulipani, ma no? sono degli oggetti che tutto, come dire, potremmo considerare del tutto voluttuari, però in quel periodo in Olanda erano diventati uno dei più importanti simboli di status disponibili. E come abbiamo visto, bisogna mostrare il proprio status, confortare il proprio status, rafforzare il proprio status. Allora si era arrivati a delle spese folli per comprare dei bulbi di tulipano, finché a un certo punto, per qualche dinamica che non si è ben capita, la si può presentare come razionale, la si può rappresentare come un risveglio improvviso da uno stato di rincoglionimento globale, a un certo punto questi bulbi di tulipano sono tornati a valere come vale un bulbo di tulipano. Per cui figuratevi tutti quelli che avevano investito capitali inauditi su interi galeoni di bulbi di tulipano, che tipo di convenienza economica ne hanno tratto.
Scusi, professore,
Sì.
sempre io.
Lo so.
Giusto per avere un riferimento, era quella faccenda chiamata la bolla dei tulipani per caso?
Sì, esattamente. Per quello
Ah,
dicevo
sempre
che
in inizio, scusate.
beh, è una cosa che ci aiuta perché continuiamo ad avere bolle anche adesso. Noi abbiamo la bolla di internet, la bolla dei mutui subprime. Non impariamo nulla, la cosa deprimente è lì. Perché sono 400 anni che andiamo avanti a bolle in borsa e ogni volta tutti si stupiscono e dicono: ma come una bolla? No, che altro fa? Funziona così. La borsa, studiate un attimo e vedrete che non c'è da stupirsene. Quello che stupisce è che ancora gli diamo retta. Capite? Perché questa è la bolla dei tulipani del 1600. Ovvero sia un improvviso rincoglionimento globale, chiamiamolo così in modi non troppo tecnici, per il quale appunto i tulipani venivano valutati delle cifre inaudite. Inaudite. E poi, improvvisamente, qualcuno ha detto: ma dico, ti rendi conto che parlavo di un tulipano? E quello ha detto: ok, vabbè, famo finta di niente. E patapunfete, no? Sono andati per stracci compagnie intere, le famose compagnie delle Indie orientali, no? Grandi nomi. È stato uno sconvolgimento radicale. E tutto questo ruotava intorno ai bulbi di tulipano, tanto per parlare della ragione e della razionalità del nostro agire, no? Ecco. Allora, questo accento sull'economia è costitutivo della modernità. La modernità, sin da quando si costituisce, anche per via di questo affrancamento dell'economia dalle altre sfere, no? Abbiamo descritto, se vi ricordate, dicendo che la Rivoluzione francese cos'è? Semplificando molto, è la borghesia che conquista un posto tra i poteri decisionali dello Stato francese e poi di conseguenza di tutti gli altri. Ma perché questo accade? Perché appunto l'economia si affranca dalla politica. Questo è il punto. La Rivoluzione francese segnala uno step ulteriore nei quadri di comprensione del mondo, dove la comprensione del mondo stessa diventa, si articola meglio, diciamo così, perché se noi vogliamo rappresentarci il nostro modo di comprendere il mondo, cosa vediamo? Vediamo che la grandissima parte delle società premoderne ha una prospettiva religiosa, ovvero si interpreta il mondo sulla scorta di un credo, una cosmogonia, delle rivelazioni, delle leggi divine. Dovreste esserne piuttosto al corrente perché noi teoricamente ancora ci faremmo i conti con queste cose, no? E quindi la sfera religiosa per gran parte dell'umanità costituisce il contesto di comprensione di se stessi e del mondo. Noi ci comprendiamo e comprendiamo gli altri sulla stregua di una fede religiosa. Questa cosa, per noi in particolare, comincia a sfumare intorno al 1200, 1300, 1400, da quelle parti, quando appunto la politica pretende di affrancarsi dalla religione. Se vi ricordate, vi ho detto che l'Ancien Régime comincia nell'Ottocento quando? Quando l'imperatore si fa incoronare dal Papa. Questo è un gesto non casuale, vuol dire che il Papa è più importante dell'imperatore. E questo continua per secoli in Occidente, no? Pensate al Sacro Romano Impero, pensate a tutte le questioni dei papati che venivano in qualche misura presi in ostaggio, duplicati, smentiti gli uni con gli altri, i papi di Avignone, i papi a Viterbo, le beffe di Canossa, un sacco di impicci, suppongo che ne avrete sentito parlare. Perché? Perché a un certo punto era cominciata a divenire piuttosto diffusa la consapevolezza che la politica aveva un suo valore indipendente dalla religione. Non doveva costantemente chiedere l'autorizzazione al Papa o al Vescovo o al Cardinale per potersi, no? Svolgere e realizzare. E di nuovo, dov'è che questo trova la sua sanzione storica? Nello scisma luterano. Avrete sentito parlare di Martin Lutero? Bene, evviva. Vi ricorderete che cosa fa Martin Lutero? Ai primi del Cinquecento, nel 1517, pubblica le sue tesi, che sono eretiche da tutti i punti di vista, ma tenete presente che Martin Lutero era un monaco cattolico, non è che venisse da un'altra parte. Però ci aveva dei giramenti anche peraltro fondati per molti versi, e quindi pubblica queste tesi, che sono tesi che vogliono far cosa? Vogliono spuntare le unghie al clero, vogliono far sì che il clero non si impicci più degli affari secolari. Date a Cesare quel che è di Cesare e date a Dio quel che è di Dio. Quindi Martin Lutero in qualche misura è colui che per primo apre la strada alla separazione della sfera politica come sfera politica di pari dignità e indipendente dalla sfera religiosa. Cosa fa la borghesia? La borghesia fa esattamente lo stesso, ma per quanto riguarda la sfera economica, ovvero dice: guardate che l'economia ha bisogno di cose che non possono essere sottomesse alla scelta politica. Perché la scelta politica ragiona in altri criteri, e noi invece abbiamo bisogno di ragionare, no, in termini economici. Questo perché? Perché, per esempio, al tempo i traffici, mercantili, gli scambi mercantili, la stessa borsa di Amsterdam, venivano utilizzate dai colonnelli, dai generali, dai re, da coloro che gestivano le campagne di guerra, come strumento di pressione sul nemico. Cosa che cerchiamo di fare anche noi perché ancora non abbiamo ben capito, no? Ma avrete sentito parlare dei vari embarghi che poniamo contro la Libia, la Siria, chi capita, no? Eccetera, eccetera, e che non vengono mai rispettati. Mai. Gli embarghi sono una misura politica. Il fatto che io non venda alla Siria è un danno economico. Allo stato attuale delle cose, l'economia rivendica una indipendenza. Dice: non vedo perché non debba incassare dalla Siria perché tu c'hai dei problemi politici, risolvili in un altro modo. No? Nel 1600 questo non accadeva, nel 1700 neanche, finché appunto la borghesia non fa in modo di raggiungere le leve del potere. Per poter assicurare, come abbiamo detto, vi ricorderete, che le aziende possano funzionare con regolarità, che non ci siano interruzioni nei flussi, che le merci circolino senza dazi e senza logiche politiche che ne restringano la possibilità di smercio e commercio, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi di fatto noi assistiamo alla storia della cultura occidentale come un progressivo separarsi di sfere di significato. Dalla sfera madre, che è la religiosa, si enuclea inizialmente la sfera politica e dalla sfera politica si enuclea la sfera economica. Quindi abbiamo anche, se ci fate caso, una spiegazione del come mai oggi la politica non riesca a gestire l'economia. Perché noi oggi siamo gli epigoni, no? Siamo quelli che stanno testimoniando gli esiti di questa liberazione. L'economia si è liberata effettivamente dalla politica. L'economia si è ormai costruita su un processo interstatuale, internazionale, cosmopolitico, dove non c'è più modo di interrompere né il movimento dei capitali, gli scambi e le incorporazioni, è tutto al di là delle capacità del singolo Stato. Perché mentre l'economia è diventata globale, la politica continua ad essere locale. E il motivo per il quale sarebbe interessante che pensaste all'Europa come un esito, come dire, inevitabile della nostra vita politica. È esattamente questo. Perché gli stati-nazione, per quanto possano portare con sé patenti di nobiltà, che sono tutte quante taroccate e costruite negli ultimi anni, peraltro, quindi se ne può discutere estensivamente, dico, sapete quando cominciano gli stati-nazione, di fatto? Siamo fortissimi in storia. a fine Settecento pure loro. Guarda un po' i casi della vita, no? Come si dice. Se vi ricordate, avrete studiato a scuola Camillo Benso, conte di Cavour, no? Che cosa disse Camillo Benso, conte di Cavour? Fatta l'Italia, dobbiamo fare gli italiani. Perché italiano non è ovvio. E la stessa Italia non è ovvia da un punto di vista politico. Non so se è chiara sta cosa. Sono tutti processi che hanno avuto delle ovvie necessità, che sono stati affrontati con certe prospettive, che hanno fatto la storia, perché noi oggi siamo il frutto di questi processi. Ma sono processi culturali, non sono prese d'atto di verità superiori. No. Nessuno si sentiva italiano all'indomani dell'Italia. Perché tu non ti senti italiano, ti senti umbro, ti senti perugino, ti senti romano, ti senti napoletano, ma non ti senti italiano. Non c'era l'Italia, ragazzi. Come diceva Metternich, che era il cattivo dall'altra parte, l'Italia è un'espressione geografica. Perché c'è questa catena di montagne che blocca tutto quello che c'è sotto, il famoso stivale, e quindi a occhio varrebbe che. Ma da un punto di vista di consapevolezza e appartenenza, tanto per riprendere quello che dicevamo anche ieri, non c'era nulla. E non è un caso che ancora oggi non è che ci sia sto grande sentimento d'appartenenza. No. Lo vedete perfettamente nei governatori regionali che rivendicano una loro autonomia, alcuni partiti che rivendicano una loro totale estraneità al discorso. È quella storia lì, ragazzi, comincia a fine Settecento. Quindi per quello vi dico, è assurdo pensare che voi non abbiate contatti con la storia e con la memoria, perché quello che accade oggi è cominciato allora. Non è qualcosa che è capitato nell'ultimo momento, è una novità, che ci siamo inventati perché siamo fighi e vogliamo agitare un po' le acque. No, è una logica conseguenza dell'esaurimento di una certa forma di immaginazione della convivenza, che è lo Stato-Nazione. Perché lo Stato-Nazione rientra perfettamente in quella dinamica noi-loro di cui parlavamo ieri. Noi sì, loro no. Facile. Il problema è che oggi lo Stato-Nazione non ha gli strumenti per poter, come dire, regolamentare quello che andrebbe regolamentato, che, come abbiamo detto più volte, è appunto un sistema economico che si sente totalmente estraneo da qualunque tipo di responsabilità civica, di responsabilità sociale, di legame finanziario e statuale, eccetera, eccetera, eccetera. E ovviamente sfrutta una serie di situazioni all'uopo predisposte da alcuni stati più furbi di altri, che chiamiamo paradisi fiscali, suppongo avrete sentito parlare, no? Ecco, noi siamo regolarmente, io dico paradiso fiscale, e voi in linea di massima pensate ai tropici, suppongo, o no? A che pensate quando dico paradiso fiscale? Alla Svizzera. Poveracci, sì, per certi versi. Ma non è decisamente il peggiore al momento. La Svizzera, bene o male, è stata la prima e quindi ha pagato pegno. Ma l'Inghilterra è un paradiso fiscale. L'Olanda è un paradiso fiscale. Il Lussemburgo, senza andare troppo lontani. San Marino, la Svizzera, ce ne abbiamo, no? Quanti ne vogliamo, per molti versi. Fino all'altro ieri anche il Vaticano era un paradiso fiscale, pensate un po'. Quindi capite che è lì il problema. Queste dinamiche richiedono che le forze politiche del pianeta trovino un'alleanza e un compromesso, un accordo per poter rivendicare una, diciamo, un margine di potere nei confronti dell'economia. Al momento l'economia ha le leve del potere, stop. Marx, anche se non alla lettera, si è decisamente verificato, si è in qualche modo anche vendicato nell'andare avanti delle cose. Ok? Quindi, ci sono domande su questo discorso oppure facciamo il break?
Prof, scusi.
Prego.
Ascolti, quando si riferiva prima alla religione, che comunque interferiva con l'economia, eccetera, non è quasi il discorso della critica che Weber faceva a Marx, cioè di non aver tenuto conto comunque anche delle premesse di ordine religioso? Cioè aver fatto un discorso meramente economico quasi.
Dunque, sì, diciamo che la cosa la devo costruire un po' meglio e lo faccio nella prossima ora. È una buona osservazione, però non è esattamente quello che dicevo io, nel senso che io stavo parlando di sfere di significazione del mondo, ok? Quindi noi abbiamo ancora oggi un grandissimo numero di società che comprende il mondo attraverso un'ottica religiosa. Diciamo, se citiamo Proust, ha degli occhiali religiosi. Okay? Dopodiché, da questo, in Occidente, e questo va sottolineato perché per esempio una delle grandi differenze con il mondo arabo non ha avuto questa linea di evoluzione. Il mondo arabo mantiene ad oggi una ottica interpretativa del mondo religiosa. Noi invece abbiamo, come dire, liberato l'economia, la politica da questo discorso, prima la politica, poi dalla politica si è liberata l'economia. Okay? Quindi il discorso weberiano è vero che rivendica l'importanza della religione, ma non in questi termini. Rivendica l'importanza della religione come fattore che ha influenzato il farsi del mondo politico ed economico. Ma ne parliamo meglio la prossima ora. Grazie comunque dell'intervento.
Grazie a lei.
Break. Bene, torniamo alle nostre cose. Allora, dicevamo sullo spunto della vostra collega Weber e Marx. Weber e Marx hanno un rapporto estremamente interessante per quanto conflittuale, nel senso che il trucco, chiamiamolo così, con cui Marx riesce a diventare di fatto una delle forze modellanti del XX secolo è il suo denominare la sua teoria socialismo scientifico. Avrete forse sentito parlare della cosa. Perché scientifico? Perché l'idea di Marx, la sua tesi e quello che poi è stato ricevuto nella gran parte del pensiero successivo, è che non si tratta di una teoria, ma si tratta di una legge scientifica. Ovvero sia Marx fa lo stesso ragionamento che fa Comte quando dice la sociologia positiva, no? Marx, se avesse detto il socialismo è la mia teoria, come la teoria di Kant, la teoria di chi te pare, arrivederci e grazie. No, Marx tende a incardinare il suo pensiero nei dati oggettivi economici. Ecco perché l'accento è così marcato sui rapporti di produzione. No? Marx dà dei criteri di individuazione dello status che sono oggettivamente riscontrabili. Ora, rimanendo nella semplificazione, diciamo, alla quale si è più o meno tutti abituati ultimamente, noi abbiamo capitalisti e proletari. No? Ecco, a differenza dello status del quale abbiamo parlato noi finora, il titolo di capitalista e il titolo di proletario sono oggettivamente definibili. Perché? Capitalista è chi detiene la proprietà dei mezzi di produzione. Quindi tu non è che dici quello è capitalista perché mi pare capitalista, no, qualcuno è capitalista perché ha le aziende, ha i meccanismi, ha le macchine, ha delle cose. Il proletario è colui il quale invece ha solamente la forza lavoro da vendere. Fine. È oggettivo a suo modo. Non so se è chiara la questione. Quindi non è un problema di attribuzione altrui che qualcuno pensa che tu sia proletario o qualcuno pensa che tu sia capitalista. No, qui siamo in un campo, appunto, che dice Marx, è scientifico. Quindi, che cosa fa di fatto il furbo? Mette al riparo la sua poesia con gli stessi strumenti con cui la scienza e tutte le altre operazioni che abbiamo visto di costruzione del sapere proteggono i propri fondamenti. Una volta che è scientifico, non è più discutibile nell'ottica globale. Noi sappiamo che la scienza invece dovrebbe essere appunto fondata sul continuo smentirsi delle condizioni no? Sulla ricerca di cigni neri, di tutte queste cose di cui abbiamo parlato. Però che questo sia un imperativo, diciamo, che sta sullo sfondo, non toglie che nella gran parte dei casi, secondo noi, la scienza è un'affermazione di cose vere, sulle quali non c'è da discutere, sono quelle, sono date. Arrivederci e grazie. Quindi Marx ricostruisce questa questione del socialismo scientifico, no? Dicendo che questo è l'unico modo di capire quello che sta accadendo. L'unico giusto, vero modo di capire quello che sta accadendo. Weber, che la capiva lunga, la sapeva lunga, proprio per smantellare, per smontare questa pretesa, non la teoria marxiana, ma la pretesa che fosse l'unica teoria possibile, formula una teoria alternativa. In un'opera molto significativa, molto importante, che è L'etica protestante e lo spirito del capitalismo, Weber va a rintracciare le origini del capitalismo non nell'accumulazione primitiva del capitale di cui aveva parlato Marx, no, ovviamente ve lo dico, ma non è importante che ve lo ricordiate. Comunque, ad ogni modo, Marx costruisce il capitalismo come un processo che si snoda attraverso varie epoche storiche e per tappe porta inevitabilmente al costituirsi delle ricchezze dei capitalisti del suo tempo, che già allora erano delle ricchezze, diciamo, fuori scala rispetto a tutto il resto del pianeta. E quindi non, questa accumulazione originaria, cioè questa disponibilità di tanti capitali da poter costruire un'industria ex novo, perché vi rendete conto che non è che erano spese lievi, si trattava di investire e di rischiare veramente masse di denaro serie, da Marx viene interpretata come appunto interna al processo economico. Il risultato di una serie di leggi dell'economia che si andavano svelando in quel periodo. Weber dice: no, il problema dell'accumulazione originaria e del reinvestimento dei fondi nell'attività economica è un problema che ha a che fare con la salvezza dell'anima, perché viene in qualche misura a lenire una questione che fino ad allora era rimasta sullo sfondo, ma non sullo sfondo delle preoccupazioni soggettive. Però per capire questo dobbiamo tornare a Lutero e in particolare a Calvino, del quale già vi ho detto che credo che era pazzo. Ve l'ho detto già? Allora sappiatelo. La storia della nostra cultura è la storia del nostro affidarci a dei pazzi scatenati. Calvino era matto come una foca. Frederick Taylor, che è l'autore dell'organizzazione scientifica del lavoro da cui dipende tutta la burocrazia come la concepiamo noi oggi, McDonald's, eccetera, era matto come un cavallo. E noi abbiamo preso questi due signori, tra gli altri, poi ce ne sarebbero altri, ma insomma non. E abbiamo detto: ok, allora facciamo come dite voi, che siete evidentemente le persone più affidabili del pianeta. Insomma, siamo veramente bravini da questo punto di vista. Allora, Calvino e Lutero. Perché Lutero? Abbiamo detto perché Lutero propone lo scisma, mette in atto lo scisma, vuole separarsi da Roma. Perché in quel periodo, diciamo che il papato romano stava raggiungendo degli abissi di lontananza evangelica enormi, perché era il periodo della fabbrica di San Pietro. La fabbrica di San Pietro sarebbe la costruzione della basilica, evidentemente, che costava delle cifre ovviamente inusitate, che non c'erano. Per quanto i papi si arrangiassero, cercassero di trovare questi soldi, con tutti gli oboli dell'Europa non si riusciva a far quadrare i conti. E allora qualcuno molto imprenditoriale si fa venire in mente una cosa, dice: sai che c'è? Potremmo venderci le indulgenze. Ora non so se questa cosa la conosciate, vedo degli sguardi, però è divertente, nel senso che, allora, prima di tutto, non so se voi sapete che il purgatorio non c'era all'inizio. C'erano paradiso e inferno. E questo è un esempio molto carino di quello che abbiamo detto sui paradigmi dell'altro giorno, no? Il paradiso e l'inferno sono out-out. O sei buono o sei cattivo. Qual era il problema? Che con questa impostazione, di fatto, l'inferno era zeppo di gente e in paradiso non ci andava nessuno. Perché, no? Chi è che non ha commesso almeno un peccato da qualche parte? Allora, andando avanti, i padri della Chiesa, i dottori della Chiesa e tutta l'esimia stirpe si dicono: ma sai che c'è, forse sarebbe il caso che sfumassimo un tantino sta cosa, mettiamoci il purgatorio. Il purgatorio è l'ettet, è il posto dove stanno quelli che sono stati buoni e cattivi, ma un po' più buoni che cattivi. Non so se la cosa vi è chiara, no? Il purgatorio, di fatto, nel vocabolario che usiamo in quest'aula in questi giorni, è la prova del fatto che l'out-out non ce la fa a dar conto delle cose. No? Perché l'out-out era paradiso e inferno, buono, cattivo, facile. però appunto no, non ci andava nessuno in paradiso e la gente cominciava, visto che la religione dovrebbe essere anche uno strumento per affrontare al meglio i rischi della vita quotidiana, le tensioni, le paure, no? Prima te terrorizzo dicendo che va all'inferno, poi non riesco a fare in modo che tu non ci vada, la situazione è complicata. Allora a un certo punto veniamoci incontro gli uni con gli altri, creiamo questo luogo di compromesso che è il purgatorio. Quindi emerge il purgatorio. Ovviamente prima di Dante, perché Dante già ce lo inserisce, come sappiamo, però insomma, ecco, diciamo che da qualche parte prima di Dante, ma non mi ricordo l'anno, ma insomma, se volete andarvelo a cercare siete padroni. A sto purgatorio che è un posto nel quale tu, come dire, fai penitenza a lungo finché non si ritiene che tu sia pronto per andare in paradiso. Quindi più sei stato cattivo, più hai fatto cose, eccetera, eccetera, eccetera. Ok. Allora, a questo punto, siccome il problema delle anime, diciamo del destino delle anime era un problema quotidiano al tempo, non era qualcuno che se lo poneva ogni tanto, poi ci beveva sopra e finiva lì. Cioè questi vivevano con l'incubo che sarebbero andati fino in paradiso, all'inferno, dove mamma che fine avrà fatto, vorremmo tanto che si salvasse, queste cose qui, ma erano normali. Quindi qualcuno molto imprenditore alla chiesa dice, sai che c'è? Ma vendiamoci il nostro potere di purificazione. No, noi diciamo che se ci danno X monete, noi mettiamo la nostra, che ne so, due conventi delle nostre suore a pregare per la mamma o per lo zio o per il figlio o per chi ve pare, e questo quindi ha, come dire, una specie di boost per andarsene in paradiso, abbrevia la sua permanenza al purgatorio. Ora probabilmente oggi non farebbero granché troppi soldi, però al tempo invece è stata un'ottima idea, no? E Lutero, che già tendenzialmente era francescano come ispirazione, quindi era uno che non concepiva il lusso, no? In quel periodo i papi erano, come dire, un tantino problematici, non so se vi ricordate, insomma tutta una collezione di personaggi che ovunque sarebbero stati bene tranne che sul soglio pontificio, ma comunque insomma ecco, diciamo che la Chiesa non si stava comportando proprio al massimo e quindi Lutero dice no, è ora di finirla, basta, piantiamola. Quindi bisogna cominciare a togliere delle cose. E toglie il clero, tanto per dirne una, no? Perché? Perché il clero, a parte tutto, e qui di nuovo il contraddittoriale è importante, era il braccio, diciamo, di intervento della Chiesa in tutte le nazioni cattoliche, in tutti gli stati cattolici, per dir meglio. Quindi se si interrompeva questa dipendenza del clero dal Papa del clero, il Papa di fatto aveva degli strumenti politici molto più limitati, perché come abbiamo visto appunto questo era il momento in cui la politica voleva affrancarsi dalla religione. Quindi l'iniziativa di Lutero è un'iniziativa che tende a tagliare gli artigli del Papa, del papato, e quindi toglie di fatto gli intermediari. Ora appunto però il problema è che noi dobbiamo ragionare in termini contraddittoriali, ovvero sia, tu non puoi interpretare il clero semplicemente come il braccio armato del papato, perché dal punto di vista del fedele il clero è la prova provata, la testimonianza vivente dell'esistenza di Dio. E nella dinamica del cattolicesimo il clero, per quanto possa avere tutti i difetti e i problemi che conosciamo bene, quando funziona bene, è l'idea più geniale che ci hanno avuto, perché tu hai davanti un uomo che è anche il rappresentante di Dio. Quindi tu di fatto parli con Dio. Non devi immaginartelo. Se sei disperato e vuoi qualcuno con cui parlare, trovi la persona adatta e riesci in qualche misura a ottenere sollievo, pace, speranza, tutto quello che è tanto umano e poco razionale. Nel momento in cui io tolgo di mezzo il clero, creo quello che uno dei grandi autori che si è occupato di questo argomento parla, descrive il deserto metafisico. Perché è vero che, dice Lutero, ognuno di noi è in grado di trovare Dio nelle letture, nelle scritture. No, tant'è che questo è anche il momento in cui nasce di fatto il soggetto moderno, perché improvvisamente la responsabilità della consultazione e della comprensione delle sacre scritture è soggettiva, cioè lei, io, lei, ci prendiamo la nostra Bibbia e con questo siamo in grado di interpretare e comprendere la parola di Dio ed entrare in contatto con Lui. Ecco, questo ultimo passaggio è complicato, perché se avete fatto caso, Dio raramente risponde. Quindi tu ti trovi nella stessa situazione che c'era prima, di angoscia metafisica costante, perché appunto come te giri, entri in chiesa e trovi mosaici nei quali i peccatori precipitano nelle fauci di Belzebù, gente scuoiata da una parte, squartata dall'altra, insomma avete ben presente com'è, no? L'immaginario divertente della nostra religione istituzionale. E dopodiché invece sei tu da solo con questo libro in mano e cerchi di trarne un qualche tipo di sollievo e di giovamento. Funziona meglio il prete, bisogna riconoscerlo, questo è, no? Un po' la questione. Quindi già lì la questione era un po' complicata. Piccola parentesi, non so se ci avete pensato, ma questo vuol dire che nel 1500 la gran parte dei fedeli protestanti sapeva leggere, che non è banale. Non è banale, sapeva leggere e poteva leggere. Perché poteva leggere? Perché Gutenberg aveva da poco inventato la stampa. Quindi, come vedete, tutti i processi sono collegati. Non c'è qualcosa che accade da una parte, cioè qui la stampa va bene, poi c'è Lutero. No, perché se Lutero non avesse avuto a disposizione una tecnologia assolutamente innovativa che gli permetteva di produrre milioni di copie della Bibbia da distribuire ai nuovi fedeli, lui non avrebbe potuto farlo quel passaggio. Non so se la cosa è chiara, quanto è importante. Ed è anche importante il fatto che tanta gente sapeva leggere. Non è ovvio, non è banale. Tant'è che uno dei primi gesti di Lutero qual è, vista appunto questa serie di questioni? Tradurre la Bibbia in tedesco. Perché vabbè che sanno leggere, ma pretendere pure che sappiano leggere il latino cominciava a diventare un tantino esagerato. Quindi, perché il protestantesimo si affermi, noi abbiamo bisogno di una serie di cose che in quel momento, guarda caso, ci sono. Quindi, tenetelo presente. È bello perché a volte resti senza fiato quando ti rendi conto di quanti intrecci e di quante questioni siano richieste perché avvengano cose che tu dai per scontate. Vabbè, ok, quelli leggono la Bibbia, no? Ma nel 1517 leggono la Bibbia chi? Non è così naturale, non è che come oggi che dove ti giri c'è il librino, ci sono i testimoni di Geova, c'è qualcuno che ti ammolla la Bibbia e vai tranquillo. Al tempo non era esattamente così. Quindi Lutero dice, vabbè, ognuno è in grado di entrare in contatto col divino. E ripeto, su questo si fonda il primo passo verso quell'affermazione del soggetto indipendente della modernità di cui abbiamo parlato. No? Perché se improvvisamente il soggetto è in grado di entrare in contatto con Dio da solo, senza intermediari, poi si chiede perché debba avere degli intermediari per la politica, debba avere degli intermediari per le altre questioni lavorative, debba avere intermediari per le condizioni di vita, eccetera. No? Ecco, da lì che il primo momento nel quale l'uomo viene sottratto a una dinamica di guida eteronoma, cioè di guida da parte di qualcun altro, è proprio questo. E gli viene dato un ruolo che al tempo era uno dei ruoli più prestigiosi del pianeta, ovvero sia la capacità di avere a che fare con Dio. Non parliamo di cose banali. Capite? Quindi Lutero di fatto ha modellato il nostro mondo. Noi continuiamo a far finta, non lo capiamo perché noi siamo appunto dall'altra parte della barricata, no? La controffensiva di Trento, tutto quello che c'è stato poi, eccetera, eccetera, eccetera. Però la cultura la nostra cultura occidentale è profondissimamente influenzata da dinamiche che sono state innescate dallo scisma protestante. E anche da molte belle cose che sono seguite allo scisma protestante, peraltro, che vedremo strada facendo. Però stiamo a Weber, quindi no, siamo a Lutero fin qui e Calvino, ma ancora un passaggio. Tanto per continuare a togliere le armi di mano dal clero, Lutero nega anche l'importanza delle opere. Allora, il cattolicesimo, come abbiamo detto, è talmente orientato alla salvezza a tutti i costi, diciamo, delle povere anime perse, delle pecorelle smarrite, che che prevede una serie di strategie con le quali fare ammenda di tutto quello che puoi aver combinato prima, no? Sapete benissimo che se ti penti sinceramente, perfino sul letto di morte, tu riesci a salvarti la ghirba e non finire all'inferno. Però nel frattempo ci sono tutta una serie di strategie, quali appunto le preghiere, gli oboli, le fondazioni, i contributi, ci sono l'ira di Dio delle famose opere pie. E queste opere pie erano quelle da cui poi si era passati appunto per il mercato delle indulgenze, per l'obolo l'obolo di San Pietro, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, e questo ovviamente era un altro sistema attraverso il quale il clero riusciva in qualche misura a orientare le varie comunità religiose, eccetera, eccetera. Quindi, diciamo, era un altro strumento anche nelle mani della Chiesa. Allora, Lutero dice: le opere non servono più. E crea un ennesimo problema al povero fedele del tempo, perché quel povero fedele diceva: vabbè, ogni tanto la carne è debole, ogni tanto cedo, mi mangio una cosa che non dovrei, ogni tanto mi ubriaco, però poi vado in chiesa, mi faccio un paio di rosari, mi faccio dire dal Signore che sta nascosto dentro al confessionale che devo fare e mi rimetto in paro, no? Quella, la confessione è un altro di questi, come dire, strumenti a disposizione del peccatore per riuscire a dormire bene la notte. Ok, no, non c'è più il clero, non c'è più il confessionale, non serve più che tu faccia niente. La faccenda si comincia a fare complicata. Dopodiché arriva Calvino, che appunto, perché Lutero sta cosa la dice, però non è che stia a perderci più tempo del tot, rientrava più o meno in un quadro di misure anticlericali, però insomma non l'aveva, l'aveva presa un po' così, diciamo, sotto gamba. Calvino no. Calvino, che se ne sta in quel della Svizzera, come forse saprete, tanto per tornare al paradiso fiscale di prima, formula su questo una teoria estremamente articolata, che si chiama dottrina della grazia. Non so se avete letto il nome della rosa, queste cose qui. C'era un eretico che si chiamava Gioacchino da Fiore, che aveva capito perfettamente come si poteva interpretare il discorso calvinista. Che dice la dottrina della grazia? La dottrina della grazia dice che Dio decide per te. Quindi, non solo diventa completamente inutile tutto ciò che fai, no? Ma tu a quel punto sei di fatto libero di fare quello che ti pare, perché è chiaro che no, lo potresti interpretare anche in quest'ottica, visto che tanto io sono salvato o sono condannato secondo un'imperscrutabile volontà divina. Che io stia qui e massacri tutti quelli che mi pare, oppure mi diverta come un matto bevendo tutti i giorni e facendo orge dalla mattina alla sera, è del tutto irrilevante. Quindi una serie di movimenti ereticali, subito dopo questa affermazione, traggono giusto appunto le conseguenze di questo e dicono: ragazzi, ok, liberi tutti, andiamo, non c'è più niente, tanto mi salvo comunque per motivi su cui non ho assolutamente voce in capitolo, però è chiaro che la gran parte veniva da una socializzazione cattolica. Quindi tendeva a sentirsi in colpa a prescindere, tendeva a evitare, quindi di fatto continua a cercare di fare i bravi il più possibile, ma ha delle grosse difficoltà, come vi dicevo, soprattutto appunto nelle terre protestanti, perché non solo non può parlare con nessuno, ma non ha assolutamente idea se è stato salvato o meno, perché non c'è modo di conoscere l'imperscrutabile volontà divina. Vi lascio immaginare i risultati in termini di, come dire, tensione e ansia dei poveri fedeli. Ci vogliono anni, se non, per non dire secoli, però questi anni e questi secoli portano in una direzione che è molto collegata anche col fatto che il calvinismo dalla Svizzera, che comunque era già, come dire, già un contesto abbastanza pre-borghese, paleo-borghese economico, tant'è che poi è diventata, come sappiamo, Nazione delle banche, i calvinisti si spostano in Olanda, che è la prima nazione moderna d'Europa, di fatto, no? Il secolo olandese è il 600, come vi dicevo, l'Olanda che fa la prima bolla dei tulipani, l'Olanda che comincia a mettere a sistema lo sfruttamento delle colonie, insomma, l'Olanda c'è cioè un momento della nostra storia in cui siamo quelli che seguono l'Olanda, okay? E gli olandesi sono calvinisti, quindi, no? Ci sono questi strani cocktail. E quindi, per farvela breve, come viene risolto questo stress da non sapere? che attraverso tutta una lunga serie di personaggi che scrivono opere complesse, dibattiti, figuratevi, no? Nulla di particolarmente semplice, però a un certo punto si decide che uno dei segni della salvezza è il successo economico. Guarda tu i casi della vita e le varie strane coincidenze. In un periodo in cui l'economia si affaccia e diventa di fatto il criterio per comprendere il mondo, strano, qualcuno pensa che il successo economico possa essere un successo anche spirituale. Perché l'argomentazione è: vuoi che Dio consenta a qualcuno che non è salvo di avere tutte queste risorse, tutti questi fondi e tutto questo potere? Diciamo che un po' di buonsenso magari potrebbe pure esserci. Poi dopo, quando li conosci, decidi che tutto sommato non è un'argomentazione accettabile. Però al tempo funziona così. E soprattutto, come vedete, l'economia viene a soddisfare un'esigenza precedente molto forte, ovvero sia risolvere la questione della salvezza. Questo dice Weber. Il fatto che i primi capitalisti fossero gente che lavorava come i loro dipendenti, cioè il capitalista, non so se avete letto i Buddenbrock, non credo perché oramai diciamo che è diventata una cosa un po', come dire, esotica, però è un romanzo di Thomas Mann che descrive la famiglia borghese tipica. I Buddenbrock avevano due abiti, uno per il lavoro e uno per le feste, una carrozza con un tiro di cavalli piuttosto contenuto, e una bella casa. Stop. Lavoravano 15 ore al giorno pure loro. Il capitalista, dice Weber, poi è stato criticato spesso e volentieri, ma io tendo a essere piuttosto d'accordo con lui, magari anche lì dobbiamo sfumare un attimo, però il capitalista si dedica alla sua attività con tanto fervore e reinveste costantemente ciò che guadagna nell'attività perché vuole dormire tranquillo. Quello è il punto. L'attività deve migliorare e prosperare perché l'attività prospera è il segno del benvolere divino. E quindi io mi sento salvo. Non ho nient'altro. Non ho alcun modo per incidere sul mio destino metafisico perché, no, mi hanno tolto tutto. Le preghiere non le posso fare. E buone azioni non le posso fare. Non posso fare nulla. Io sono assolutamente imbelle. L'unica cosa che siamo riusciti, su cui siamo riusciti più o meno a metterci d'accordo a forza di, come dire, dispute, discussioni, eccetera, è che probabilmente il successo mondano è un segno di benvolere divino. E quindi io devo perseguire il successo mondano il più possibile e fare in modo che duri. So se è chiara la questione. È un modo religioso di affrontare l'attività economica. L'attività economica viene costruita, tra l'altro vi faccio presente che il riscatto del lavoro, mo non ne abbiamo parlato, ma non so manco se ne parleremo, però intanto ve lo dico, il riscatto del lavoro da attività, diciamo, penitenziale a attività, lodevole, avviene attraverso la Chiesa. Non so se vi ricordate la regola di San Benedetto, ora et labora. Il lavoro quindi inizia come penitenza, e per molti lo è a tutt'oggi, anche se ci si è sforzati molto di cancellarla, sta cosa, però il lavoro prima della modernità era visto come una, come dire, una sofferenza. No? Non so se conoscete le varie lingue romanze, ma nelle varie lingue romanze lavoro si dice travaglio al sud, si dice travai in francese. Travaglio è lo stesso del patire per il, vi ricordate, no? Il parto, i dolori della Madonna, proprio. Tra l'altro, nella cacciata dal paradiso terrestre tu lavorerai con sudore, fatica e pena e tu partorirai con dolore, quindi già lì c'è tutto il quadro, no? Del divertimento della nostra religione. Però di fatto era così che era concepito. Il lavoro non era un'attività che la gente cercava di perseguire, era un'attività dalla quale tentava di scappare. Tant'è che poi venivano le galere, no? Cioè tutti quelli che lavoravano, lavoravano perché? Perché avevano debiti, perché erano stati catturati, perché erano stati resi schiavi, perché non c'era nessun altro modo per sbarcare il lunario. Insomma, diciamo che il quadro del lavoro prima della modernità era un po' diverso da quello attuale. E questo sdoganamento, per cui a un certo punto invece il lavoro diventa l'attività attraverso la quale ci realizziamo in quanto uomini, non so se vedete che razza di no? Differenza radicale tra le questioni, avviene anche grazie all'intervento appunto dei monaci, delle regole benedettine e delle altre che fanno vedere che il lavoro può anche essere qualcosa di che avvicina a Dio, di interessante per il proprio sviluppo personale, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi questo lavoro, nella prospettiva weberiana, è anche un modo per garantirsi lo stato di salvo. È un modo per sapere che Dio ci considera degni di andare in sua compagnia e non ha deciso invece di mandarci a prescindere all'inferno. Ora, ci siamo fin qui? Che possiamo dire di questo insieme di ragionamenti? Per esempio, possiamo notare con Weber che il processo di reinvestimento delle risorse nelle aziende comincia a perdere colpi nel Novecento per finire poi per stracci in questi ultimi anni. No? Se vi ricordate, Woody Allen prende i soldi e scappa, è esattamente quello che fanno la gran parte dei capitalisti odierni. E oggi noi siamo sensibilmente meno preoccupati dal nostro futuro metafisico di quanto non lo fossimo prima. Difficilmente qualcuno di noi non fa qualcosa perché pensa che rischia così l'inferno. Non lo prendiamo particolarmente sul serio, non è più parte del nostro modo di ragionare sul mondo. Quindi, quando è venuto a mancare questo che era lo sprone principale, secondo Weber, per reinvestire i denari nell'azienda, i capitalisti hanno cominciato a levare i denari dell'azienda e mandarli nei paradisi fiscali di prima. Quindi, come vedete, da un punto di vista di spiegazione della realtà, regge. Finché era viva la preoccupazione per la sorte dell'anima, reinvestivano. Quando hanno cominciato a decidere che tutto sommato era molto meglio divertirsi qui e non porsi problemi ulteriori, hanno smesso di reinvestire. E questo non è male. Ok. Quindi diciamo che ci sono delle cose che possiamo dire a favore della lettura weberiana. Ripeto, potrebbe darsi che sia un po' drastica, ci sono comunque anche come dire, delle considerazioni economiche da fare in proposito, che sono quelle su cui di cui accentuava il peso Marx. Però è vero che dal punto di vista del senso dell'opera, Weber instilla un ragionevole dubbio sulla scientificità della prospettiva marxiana. Perché è vero che posso spiegarlo attraverso dinamiche interne all'economia, ma lo posso spiegare anche con dinamiche che con l'economia non hanno particolarmente a che vedere. Dinamiche che al tempo, in particolare in cui questi avvenimenti prendono piede e hanno luogo, erano vivissime nelle preoccupazioni della gente. Capite? Quello noi tendiamo a dimenticarci quanto il peso del destino dell'anima sia stato rilevante nelle scelte dei nostri predecessori per secoli, ma di fatto era uno dei criteri principali sulla base dei quali ci si orientava tra una cosa e l'altra. Per cui questa cosa rimane assolutamente centrale da tenere presente. Capite? Ok, domande? Tutto chiaro anche qui? Prego.
No, io ho una, posso. Mi sono perso, probabilmente per disattenzione mia, non so perché. La connessione tra la definizione di Weber, perché smonta la teoria marxiana, con Lutero e Calvino.
Dunque, Weber fonda la gran parte dei modelli di comportamento capitalisti, quindi la ricerca del guadagno, il miglioramento dell'azienda, il reinvestimento dei fondi, nella preoccupazione del capitalista del veder confermato il suo stato di salvezza. E il suo stato di salvezza, dopo Lutero e Calvino, è di fatto diventato un mistero. Perché con la dottrina della grazia calvinista Dio sceglie chi si salva e chi no, e dopodiché gli altri. E non è dato saperlo all'essere umano. Allora, Diciamo che appunto, siccome si trattava, come stavo dicendo, di una preoccupazione molto viva nelle masse e in coloro che appunto vivevano a quel tempo, l'elaborazione di tutta una serie di autori, di movimenti all'interno del protestantesimo, con i quali non sto a tediarvi perché comincerebbe a diventare un po' troppo specialistico, fa sì che uno dei criteri grazie ai quali si ritiene di potersi ritenere salvi è il successo economico. Quindi il successo economico si ammanta di un valore ulteriore, non è semplicemente il fare soldi come oggi, ma è un modo attraverso i soldi di farsi dire da Dio: io ho fiducia in te, tu sei uno dei miei preferiti, sei ben voluto e sei salvo. C'era un'altra cosa che volevo aggiungere, grazie per lo stimolo, prego, ed è che questo ci permette di capire anche delle cose dell'oggi che magari potrebbero sembrarvi strane. Avete mai sentito parlare dell'Obamacare e di tutte le discussioni che ci sono in atto negli Stati Uniti su questo? Ok, è che il presidente Obama nei suoi due mandati ha istituito una forma di welfare sanitario negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti, prima di questo, e di nuovo in parte oggi perché Trump si è ovviamente subito peritato di smantellare la gran parte di queste misure, tu non hai titolo a nessun tipo di assistenza, se te la puoi pagare bene, se no, arrivederci e grazie. E noi abbiamo difficoltà a capire questo tipo di atteggiamento. Ma noi siamo cattolici. No? Noi tendenzialmente saremmo quelli che si preoccupano dell'altro, poi su questo potremmo dire cose estremamente antipatiche, ma per il momento sorvolo. Loro sono quelli che ritengono che qualcuno sia condannato da Dio. Perché gli Stati Uniti, i famosi padri pellegrini, dei quali forse vi ricorderete, erano di fatto i più incalliti protestanti, i più fondamentalisti, i più tetragoni che ci fossero, tant'è che l'hanno cacciati via gli stessi protestanti. L'hanno messi sulle navi e gli hanno detto: levatevi dalle palle, via, andate in Massachusetts e levatevi dalle scatole, perché non reggiamo più, figuratevi. E quindi sono il nocciolo duro della cultura americana, se vogliamo, no? Se vogliamo pensare alla cultura americana come qualcosa che merita di essere preso in considerazione, visto che c'ha praticamente 3 giorni in termini storici, però diciamo c'è una cultura americana. Sta cultura americana come lo vede un povero? Come qualcuno che ha bisogno di aiuto e deve essere salvato come dovremmo vederlo noi e il condizionale di là? Oppure come un condannato? Ecco il problema, ecco perché l'America è così. Perché in America, e a seguito di Calvino anche spesso e volentieri purtroppo qui, c'è un giudizio morale sulla povertà, che non è della nostra religione. Voi vi ricorderete che quel poveraccio di Cristo dice: beati gli ultimi perché saranno i primi, lasciate che i poveri vengano a me. No, ne dice di tutti i colori sui poveri. I poveri sono, come dire, vittime delle circostanze, delle situazioni, non sono cattivi. Ecco, invece dopo Calvino, se sei povero, sei cattivo. Soprattutto dopo Calvino e dopo il fatto che si è detto che la ricchezza economica e il successo economico sono segni di salvezza. Quindi i ricchi sono i salvi e i cattivi sono i poveri, che è comodissimo da un certo punto di vista perché fonda di nuovo quello squilibrio radicale di risorse di cui abbiamo parlato, no? Quindi Jeff Bezos evidentemente è buonissimo e io vorrei andare a parlare con il Padre Eterno per un paio di idee in proposito perché ci starebbe tutto, mentre quei poveracci che muoiono di fame alle frontiere o dove capita sono cattivi. Possiamo non essere d'accordo, però di fatto il quadro di riferimento è questo. Quindi, come vedete, il concetto di solidarietà, per esempio, non è umano, è proprio di alcune culture, perché in altre culture, come la cultura WASP, no? Protestante bianca americana, se sei povero è colpa tua e io non devo sprecare una lira per venirti a dare una mano perché tu sei stato condannato prima da Dio, quindi figurati se posso andare a, come dire, no, contro il giudizio divino che già ti ha sanzionato. Semplice. Stesso discorso in India, mutatis mutandis. Sappiamo bene che le condizioni in cui viviamo oggi, secondo la teoria della reincarnazione, sono, come dire, la conseguenza di ciò che abbiamo fatto nella vita precedente, per cui se uno oggi è povero vuol dire che nella vita scorsa era una carogna e quindi gli do pure in carcio, oltre a non aiutarlo. Così aiuto le dinamiche divine, anche lì. Capite? Quando vi dico che l'oggi è fortemente disegnato dallo ieri, intendo questo. Io non capisco Trump e Obama se non capisco Calvino e Lutero. se non capisco i padri pellegrini, se non capisco quali delle minoranze protestanti sono andate via dall'Europa e si sono trasferite in America. Perché quella cultura sta ancora lì. È la cultura delle armi, è la cultura della libertà di parola a tutti i costi, è la cultura della mancanza di solidarietà. Perché non ha senso in quel quadro teorico la solidarietà, è vero. No? Se io accetto, ho fede nel fatto che Dio salvi chi vuole e manifesti questo suo, come dire, questa sua scelta attraverso gli strumenti economici, fine. Se ci credo, funziona. Non so se è chiara la questione. È chiaro che noi oggi pretendiamo di non avere influenze religiose nei nostri comportamenti, ma è una, come dire, un'affermazione del tutto destituita di qualunque fondamento. Noi di fatto continuiamo ad averle come le influenze religiose nel nostro pensiero. Magari ne siamo meno consapevoli, perché appunto abbiamo deciso che tanto il passato e non ci interessa. Ma non è che il fatto che noi abbiamo deciso che non ci interessa e non ci riguarda fa sì che il passato allenti la morsa. Noi siamo costantemente in un contesto che si genera attraverso scelte, conseguenze di scelte, modifiche e quello che accade. Quindi direi che il caso della dottrina della grazia e della nascita del protestantesimo si presta benissimo a illustrare questa serie di assunti. Ok? Bene, ragazzi, allora vi ricordo che questa è l'ultima lezione della settimana. Domani e dopodomani c'è il festival. Noi ci rivediamo martedì qui. Ok? Arrivederci anche a casa. Simone, la mano è rimasta alzata da prima o c'è qualcos'altro? Ok, arrivederci a tutti. Salve.
Sono tutti consci che Calvino non è Italo.
Non credo che abbiano idea di chi sia Italo Calvino.